Zainet presenta Unione Europea.
27 Stati membri.
500 milioni di persone.
Più di 50 anni d'età.
Una storia tutta da raccontare.
Sì, mi sento europeo.
Io sì.
Sì, mi sento europea.
Sì, mi sento europea.
Sì, mi sento europeo.
Io sì, mi sento europea.
Sì, mi sento europea.
Sì, mi sento europeo.
Sì, mi sento europea.
Sì, sì, mi sento europeo.
Zainet, nuova puntata con i giovani reporter. Antonella Andriuolo vi dà il benvenuto. Qui in studio con me Priscilla, che frequenta giurisprudenza alla Sapienza di Roma.
Ciao.
E Luca, iscritto alla facoltà di scienze politiche dello stesso Ateneo.
Ciao.
Oggi trasmissione molto ricca, parleremo infatti di Europa e di Unione Europea. In particolare discuteremo di integrazione, crisi economica e delle molte prospettive che l'UE riserva ai giovani europei. Lo faremo con ospiti di eccezione, perché ci raggiungeranno infatti in collegamento telefonico il dottor Omer Ass dell'Associazione Culturale di Amicizia Italo-Turca e il professore e grande economista Francesco Giavazzi. Apriremo poi una parentesi Erasmus con Davide Faraldi, autore del libro Generazione Erasmus. Ma entriamo subito nel vivo della puntata e scopriamo insieme il cammino dell'Europa con la scheda preparata dalla nostra redazione.
Italia, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi. Sono questi i sei paesi fondatori dell'Unione Europea. Al 18 aprile del 1951 si fa risalire tradizionalmente la data di nascita dell'Unione Europea, quando cioè, secondo quanto stabilito dalla dichiarazione di Schuman, fu decretato che per la salvaguardia della pace nessuno Stato avrebbe potuto fabbricare armi proprie da rivolgere contro gli altri. Solo il primo passo, questo, verso quello che sarebbe divenuto un nuovo concetto di Europa unita. Il 25 marzo 1957, infatti, a Roma, l'avvento di un altro storico accordo che è entrato in vigore il 1 gennaio del 58 istituisce la Comunità Economica Europea. C'è giugno del 79, per la prima volta i cittadini dell'Unione Europea possono eleggere direttamente i membri del Parlamento Europeo. 10 anni più tardi, dopo il crollo del Muro di Berlino e la fine del regime comunista, il Trattato di Maastricht nel 1992 fornisce le principali direttive inerenti la politica estera, gli affari interni, la giustizia e l'introduzione della moneta unica. Quest'ultima, in particolare, inizia ad essere una realtà concreta dal 1 gennaio 1999, essendo distribuita inizialmente in 11 paesi. Cade quest'anno, dunque, nel difficile panorama tracciato dalla crisi economica, il 10° anniversario dell'euro. Con il Trattato di Lisbona l'assetto europeo appare ancora più definito. L'incontro sancisce e perfeziona i procedimenti legislativi fin qui avviati per un'Europa maggiormente democratica, trasparente ed efficiente. Un organismo, dunque, che opera in un continuo work in progress ed in cui oggi appare indispensabile delineare linee guida condivise anche in prospettiva della possibile futura entrata di altri paesi ora candidati come Croazia, Macedonia e Turchia. Parliamone insieme.
Diamo allora il benvenuto al dottor Omer Ass, vicepresidente dell'Associazione Culturale di Amicizia Italo-Turca, associazione che ha attivato numerose collaborazioni con diversi enti istituzionali e che opera attualmente sotto il patrocinio dell'Ambasciata di Turchia in Italia e dell'Ambasciata d'Italia in Turchia. Benvenuto su Zainet.
Buonasera dottore, volevo chiedere del rapporto fra la Turchia e l'Unione Europea. Da anni la Turchia è coinvolta comunque nel processo di integrazione all'interno appunto dell'Unione Europea e delle sue comunità. Come è cambiata la Turchia negli ultimi anni?
Guardi, dal 63 che abbiamo fatto la richiesta con il Trattato di Ankara, che è cominciata la nostra storia, anche se non vogliamo guardare indietro, come la Turchia fa parte dell'Europa anche durante l'Impero Ottomano, e ovviamente è stato un grande progresso. Noi turchi, soprattutto anche quei turchi che sono residenti all'estero, ovviamente conoscono molto bene ambedue realtà. L'Unione Europea è stata sempre la meta preferita dei turchi, perché noi turchi, oltre ad essere l'unico paese democratico di religione musulmana, abbiamo guardato, seguito sempre i nostri amici, i nostri vicini di casa. Ovviamente in questo quadro la Turchia, oltre ad essere un ponte, ma fa veramente parte sia a livello dei confini e anche a livello di una cultura che il nostro popolo ha sempre per secoli l'ha seguito attentamente. La Turchia è un paese molto dinamico. Noi turchi all'estero oltre a rappresentare nelle migliori modi, siamo anche imprenditori, diamo anche il lavoro, un beneficio ovviamente anche per gli europei.
Quali sarebbero i riflessi di una possibile entrata della Turchia in Europa?
La grande forza, il grande impatto che farebbe il nostro popolo, già pronto a livello della mentalità, quindi darebbe all'Europa intanto una grande forza di lavoro e soprattutto anche una grande possibilità di integrazione di questo popolo già presente in Europa. Il secondo beneficio che la diversità della Turchia, che veramente farebbe l'Europa un terzo polo grande, forte al mondo, oltre quello atlantico e quello asiatico, e ovviamente allargherebbe i suoi confini e darebbe la sua grande forza di pace. Con questi paesi che oggi considerano da tutti quanti delle aree a rischio, con i quali noi abbiamo sviluppato ottimi rapporti di amicizia.
Qual è oggi la percezione dell'Europa da parte del popolo turco?
Sotto l'occhio di un turco che vive in Turchia, l'Europa è una meta raggiungibile, una cultura ben conosciuta da anni, da millenni, grazie sia alla cultura che abbiamo trovato su queste bellissime terre, cosiddetto Asia Minore, grazie anche alla grande diligenza e con la quale è stata condotta la politica estera anche durante l'impero ottomano, questa grande tolleranza verso le culture di altrui, verso la cultura europea. Quindi l'europeo è ben conosciuto, il turco lo conosce bene, lo rispetta, la persona europea si deve anche ovviamente farsi conoscere meglio di quello che magari un turco, essendo in Turchia, non è al corrente di ciò che sta succedendo in Europa.
Istanbul è certamente una città multietnica e multiculturale, estremamente attiva e all'avanguardia in molti settori e che è riuscita ad affermarsi come significativo centro di scambio e di confronto. Qual è attualmente la situazione nelle zone rurali del paese?
Io la ringrazio per la sua bellissima domanda. Recentemente ho fatto un viaggio vicino alle confine con l'Iraq e la percezione proprio di questo rapporto tra la differenza tra le grandi città e i paesi rurali si sta diminuendo. La situazione nel frattempo, grazie anche ai criteri di Copenaghen e anche tutto il percorso che sta seguendo la Turchia, come è praticamente previsto dalle trattative con l'Unione Europea, grazie anche alla politica condotta dall'attuale governo per quanto riguarda i rapporti con queste comunità etniche che sono la realtà del nostro popolo, ovviamente facendo tutto il possibile affinché i diritti degli uomini, il diritto dell'uomo, delle donne venissero proprio trasmesse su questo territorio.
Sappiamo che la popolazione turca è molto giovane e che da sempre da parte della Turchia c'è l'interesse di investire nella formazione delle generazioni future. Ciò accresce, secondo lei, la formazione di una coscienza europea?
È ovvio che abbiamo le nostre tradizioni, i nostri costumi, non direi differenti da un paese mediterraneo anche come l'Italia. Quando un giovane viene, spesso accade questo, perché grazie anche ormai a questo scambio, sia a livello turistico sia a livello culturale, grazie anche ai progetti proposti dall'Unione Europea come Erasmus, come Leonardo da Vinci, mi rendo conto che loro, certo che quando arrivano ad incontrarsi con una realtà culturale europea, rispondono con la stessa cultura loro che hanno avuto nell'ambito anche di una cultura anatolica, non si perde la dignità, non si perdono ovviamente, come giustamente deve essere per qualsiasi persona al mondo, però c'è anche un legame, un attaccamento alla propria tradizione. Il turco è tollerante, ovviamente deve essere supportato, e il turco deve essere anche aiutato anche in questo per farsi conoscere meglio e ovviamente deve essere anche accettato così come lo è. Non cambierà mai la sua identità e vedo anche questa coscienza che sta venendo fuori, questa autodisciplina, autoadeguamento. Io mi rendo conto che il turco, se in domani se facesse parte dell'Unione Europea, anche una personalità che vive su un posto rurale veramente avrebbe la responsabilità per lavorare per l'unità e non per sé. Questo mi riempie di gioia.
E con questa considerazione di progresso e di integrazione, noi la ringraziamo, dottor Maras, per essere intervenuto nella nostra trasmissione. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a voi.
Lo abbiamo sentito prima nella scheda, si celebra infatti quest'anno il 10° anniversario dell'euro, una moneta unica che ora si trova ad affrontare un momento complesso che riguarda soprattutto la crisi economica. Il professor Francesco Giavazzi, grande economista e docente presso l'Università Bocconi di Milano, è qui con noi per aiutarci a capire e a comprendere meglio qual è il periodo che l'Unione Europea sta attraversando. Benvenuto!
Quest'anno si celebra il 10° anniversario della nascita dell'euro. La moneta unica ha agevolato il processo di integrazione fra i vari paesi della comunità o ha provocato malcontenti tali da ostacolarlo?
Sicuramente favorito in due aspetti. Innanzitutto perché penso che i cittadini si sentano oggi più parte di un mondo comune andando da un paese all'altro, non solo senza più frontiere ma anche usando la stessa moneta. E anche dal punto di vista delle istituzioni, perché sempre più l'attenzione è su quello che fa la Banca Centrale Europea, che muove i tassi di interesse per tutta la zona dell'euro e non quello che fanno 12-15 banche centrali nazionali. Quindi credo che sicuramente ci sentiamo più parte di una regione comune. Certo, l'introduzione dell'euro è avvenuta con degli effetti sui prezzi che sicuramente come reazione in molti cittadini hanno fatto pensare che l'euro fosse una cosa sbagliata, ma questo non ha a che vedere con l'euro, ha a che vedere col fatto che in tante parti d'Europa c'è troppa poca concorrenza e quindi chi fissa i prezzi ha sfruttato l'occasione dell'euro per fare guadagni che non doveva fare.
Al di là dei malcontenti che possono essere stati generati, l'economia italiana ha tratto beneficio dall'introduzione dell'euro?
Beh, pensi cosa sarebbe accaduto nell'occasione di questa crisi, avremmo trascorso mesi a rincorrere una lira che si svalutava, rincorrere tassi di interesse che continuavano a salire per la paura di svalutazione, tutte queste cose qua non, abbiamo avuto tante difficoltà, ma queste almeno non le abbiamo avute.
Ma parlando di crisi, c'è crisi in Europa o l'Europa è in crisi?
Oggi la crisi è cominciata negli Stati Uniti, la crisi in Europa è un riflesso della crisi negli Stati Uniti. La differenza è che gli Stati Uniti sono un'economia più flessibile, quindi così come è entrata in crisi prima e la crisi all'inizio è stata più profonda che in Europa, secondo me usciranno dalla crisi prima dell'Europa, mentre in Europa la crisi durerà più a lungo.
Ma secondo lei si tratta più di una crisi finanziaria o di una crisi produttiva, come sostengono in molti?
Beh, è una crisi che ha avuto inizio nelle banche e nella finanza che poi si è trasmessa all'economia reale. Adesso siamo al momento in cui negli Stati Uniti in particolare la crisi nel mondo finanziario comincia a risolversi, mentre invece la crisi nell'economia reale si vede solo adesso e probabilmente durerà ancora molti mesi.
Cambiando argomento, forse soltanto parzialmente, quest'anno ricorre il 20° anniversario della caduta del muro di Berlino. L'ingresso nell'Unione Europea di paesi appartenenti al blocco ex sovietico ha contribuito con la loro diversità a livello di modello economico a creare quello che poi è diventato il modello economico di tutta quanta l'Unione Europea?
Il loro modello economico l'hanno dimenticato, loro dicono fortunatamente, nell'arco di una nottata. Si sono questi paesi adattati molto rapidamente all'economia di mercato. Forse la preoccupazione in alcuni in particolare è che non avendo avuto un'esperienza dell'economia di mercato hanno ritenuto che il mercato fosse sufficiente, no? Che si potesse diventare ricchi semplicemente col mercato, non osservando che invece i mercati vanno regolati, quindi c'è stato molto mercato, poca regolamentazione e questa è la ragione dei guai in alcuni di questi paesi, ma forse questo è quello che accade naturalmente in paesi che per 50 anni sono stati sottratti dal mercato e che poi quando vanno al mercato ci mettono un pochino a reimparare, perché un tempo lo sapevano, come si fa funzionare un'economia di mercato.
In conclusione, come pensa che potrà evolvere la posizione dell'Unione Europea a livello economico mondiale?
La potenza secondo me dipende dalla ricchezza dei paesi. Nella storia i paesi potenti sono sempre stati paesi forti, anche solo perché se sei un paese forte lo sei anche militarmente e quindi sei un paese potente nel mondo. Per essere un paese economicamente forte bisogna crescere, il motivo per cui l'Europa è andata indietro rispetto in come potenza rispetto al resto del mondo, gli Stati Uniti ma anche la Cina, è perché sono 10 anni che l'economia europea non cresce più, il che non vuol dire che siamo poveri, ma la distanza rispetto agli Stati Uniti si è allargata e con questo quindi anche il divario di potere nel mondo.
E con quest'ultima domanda io saluto il professore Francesco Giavazzi, grazie per il suo intervento e per essere stato qui con noi su Zainet. E adesso un piccolo break, ma restate ancora qui con noi.
Europa, le lotte di classe Europa, la difesa del posto Europa, per i tuoi interessi, per i figli e noi stessi, per chi c'è, chi è disperso, Europa.
Zainet, la radio che fa scuola.
Via, via, vieni via di qui.
Partire verso un'emozionante avventura, ma anche vivere un'esperienza unica ed apprendere una nuova lingua. Quest'anno l'Erasmus festeggia i suoi primi 22 anni, da quando nel 1987 prese vita per opera della Comunità Europea. Grazie a questo programma migliaia di studenti oggi possono frequentare un periodo di studio legalmente riconosciuto presso atenei stranieri facenti parte dell'Unione Europea. Ispiratrice del progetto, la figura storica del teologo olandese Erasmo da Rotterdam, il cui costante impegno intellettuale ed umanista lo condusse a visitare molti paesi alla ricerca dell'autentica conoscenza. Ma le opportunità per la generazione europea non sono finite. All'apprezzato e più conosciuto Erasmus, infatti, si affiancano una serie di altre iniziative che cercano di venire incontro alle diverse esigenze di formazione degli universitari. Tra queste, ad esempio, il progetto Leonardo da Vinci, che consente ai neolaureati di svolgere tirocini presso aziende europee, o anche i programmi Robert Schuman, che permettono di approfondire le tematiche legate all'Unione. A questo, infine, va aggiunto l'immenso valore dato dalla possibilità di rendersi indipendenti e di allargare davvero i propri orizzonti. Ricordate il film L'appartamento spagnolo, dove ragazzi di diverse nazionalità condividevano nella gioia e nel dolore lo stesso monolocale? Erasmus, sto arrivando!
E da quello che abbiamo appena sentito, credo avrete intuito che si volta pagina alla scoperta delle moltissime opportunità di studio e non solo, oggi disponibili per i giovani europei. A parlarcene è un erasmiano navigato, Davide Faraldi, autore del libro Generazione Erasmus, pubblicato da Aliberti Editore, che ci ha raggiunto in collegamento telefonico. Benvenuto Davide! Ecco subito la prima domanda allora da parte di Priscilla.
Senti, ci puoi raccontare la tua esperienza all'Erasmus?
Allora, io sono entrato in contatto con l'Erasmus in maniera un po' particolare perché io studiavo all'estero. Gli Erasmus inizialmente li volevo evitare come ogni italiano che va all'estero ed è convinto di imparare la lingua solo frequentando le persone del posto. Dopo un mese disperato mi sono avvicinato al mondo Erasmus ed è stata la scelta migliore della mia vita.
Qual è stato secondo te l'aspetto migliore e l'aspetto peggiore della tua esperienza in Erasmus?
L'aspetto peggiore, parto da quello, è che l'Erasmus è una parentesi stupenda e quando finisce porta dolori atroci, questo è vero, la sindrome post-Erasmus è vera e quindi quella è la parte peggiore, che però poi diventa anche migliore perché è la maturità. Si acquisisce maturità, si comincia a capire che anche le cose belle finiscono e si comincia a capire che comunque anche in ambienti diversi o anche col passare del tempo i legami forti possono rimanere. E in Erasmus si ha appunto la possibilità di stringere dei legami fortissimi, perché comunque se tutti nella stessa situazione, se tutti lontani da casa, se tutti con le medesime difficoltà, si superano insieme.
Quindi tu per quale motivo consigli di fare l'Erasmus?
Io consiglio di fare l'Erasmus, oltre al lato accademico, che è sicuramente importante, però secondo me è un'esperienza di crescita personale imprescindibile ormai, sia perché permette di cominciare a ragionare con una mentalità più europea, perché si cominciano a frequentare persone che arrivano da altre nazioni e le si frequentano quotidianamente, si condividono con loro le giornate, si può apprendere il meglio dalle altre culture, si può allo stesso tempo trasmettere qualcosa di nostro. La consiglio come esperienza anche perché ci si conosce meglio, perché comunque in Erasmus si ha molto più tempo rispetto alla vita di tutti i giorni, si è inizialmente soli, si ha la necessità di crearsi una propria vita e quindi uno può correggere gli errori del passato.
Tu proprio adesso hai parlato appunto di come l'Erasmus un po' ti cambi. L'esperienza che tu hai fatto ha cambiato i tuoi progetti per il futuro anche poi tornando in Italia?
Sì, ho visto anche nelle persone che venivano in Erasmus un cambiamento di progetti proprio in virtù del fatto che si erano conosciuti meglio, avevano capito meglio chi fossero e chi volevano diventare.
Quali consigli daresti ad un ragazzo che sta partendo per un Erasmus?
Il consiglio è quello di non vederlo come una vacanza o come una festa, perché non è così. Ci sono tantissimi momenti di difficoltà anche in un Erasmus. La cosa bella è che vengono superati grazie al gruppo e grazie alle amicizie che si instaurano in una situazione del genere.
Davide, tu hai scritto un libro che si intitola Generazione Erasmus. Quali sono le caratteristiche di questa generazione di ragazzi che ha vissuto l'esperienza di uno studio all'estero temporaneo oppure continuato come è accaduto a te?
Per Generazione Erasmus, innanzitutto intendo, prendendo spunto da un articolo della Repubblica del 2001, tutti coloro che per studio e per lavoro sono usciti dall'Italia, hanno acquisito l'uso di altre lingue e hanno la possibilità di incontrarsi in qualsiasi posto d'Europa chiacchierando con altri ragazzi che arrivano da altre nazioni saltando da una lingua all'altra e che hanno quindi una mentalità europea. E il sottotitolo al quale tengo molto, che è "E adesso cosa fai?", è proprio perché il mio libro aveva una duplice funzione, ai miei occhi almeno. Da un lato quella di stimolare i ragazzi a compiere un'esperienza simile, dall'altro quello di sensibilizzare l'opinione pubblica che vede noi giovani solo come dei materialisti, come delle persone che non hanno valori, pensano solo al puro divertimento. E questo porta problemi anche all'ingresso del mondo del lavoro.
E con queste ultime battute ringrazio allora Davide Faraldi, ricordiamo in libreria con Generazione Erasmus.
Grazie a voi.
È stato abbastanza facile ambientarsi ed è stata una delle più grandi sorprese il potersi ambientare in un paese così diverso dal proprio con facilità. Mi è rimasta tanta passione sicuramente per i viaggi, per appunto le persone diverse da me. Sicuramente mi ha dato una curiosità che prima non avevo e quindi sicuramente ti dà un'apertura che nessun'altra esperienza ti può dare al mondo e ti dà una coscienza europea che prima sicuramente non avevo.
E questa che avete ascoltato era la testimonianza breve ma intensa di Martina, iscritta a legge presso l'Università Roma 3, appena tornata da un Erasmus in Belgio. Europa quindi e coscienza europea, ricordo ai nostri ascoltatori l'argomento che affrontiamo oggi, una coscienza che è importante riscoprire specialmente in vista delle prossime e vicine elezioni europee. Ma qual è il parere dei ragazzi? Lo abbiamo chiesto proprio a loro, sentiamo cosa hanno risposto ai nostri microfoni.
Unione Europea, unione economica o identità di valori?
Di base a un'unione economica, nel senso in questo momento ancora siamo molto lontano dall'essere un'unione politica e quindi di valori.
I rapporti economici hanno generato rapporti culturali attraverso cui si sono stratificati valori comuni che si configurano come nucleo dell'identità europea.
Quali sono, secondo te, i più indicativi eventi storici e processi culturali che hanno contribuito alla formazione di un'identità europea?
Ci sono tre momenti: la fase dell'illuminismo, sull'idea di una unione di stati che sia volta al raggiungimento e al mantenimento della pace, un secondo passaggio è stato sociale e poi infine direi dal movimento di studenti che fanno sempre più spesso esperienze all'estero.
E poi anche la caduta del muro di Berlino ha permesso di ampliare maggiormente la nostra visione comune del continente.
Andrei a votare per le prossime elezioni europee?
Non so se andrò a votare, anche se sono propenso a non andarci, perché purtroppo non credo che la mia fazione sia ben rappresentata.
Sì, andrò a votare anche se sono un po' sconcertato per la poca validità dei partiti che ci rappresentano in Italia.
senza dubbio sì, perché è un diritto e dovere di cittadino.
Perché se vogliamo sentirci in qualche maniera cittadini europei dobbiamo comportarci da tali.
Quindi è un'ottima occasione per il cittadino di qualsiasi paese in questo caso per mandare qualcuno che stima.
Sì, penso di andare a votare perché credo che ci sia un diffuso euroscetticismo ultimamente. Soprattutto in Italia abbiamo bisogno di sentirci in Europa e di avere una visione più di ampio respiro.
Allora ragazzi, abbiamo appena sentito questi contributi di giovani come voi. Volevo chiedere a Priscilla un commento sul valore oggi della coscienza europea, anche in prospettiva delle prossime elezioni.
Io credo che la coscienza europea debba essere in realtà forse ancora elaborata. In Italia ho l'impressione che il concetto di Europa, per quanto comunque ormai inizi a far parte della quotidianità delle persone, anche e soprattutto grazie all'euro, è come se fosse un qualcosa che resta sempre distaccato. E questo secondo me si ripercuote anche ad esempio sulla questione delle elezioni parlamentari per il Parlamento europeo. Proprio in un contesto più ampio e più comunitario come dovrebbe essere quello dell'Europa, sarebbe il caso di iniziare a superare anche questo genere di differenze. Diciamo che effettivamente la vera integrazione è la non differenza. È brutto cercare di riproporre determinati schemi. In realtà sarebbe bello riuscire a interagire fra stati diversi, riuscire ad apprezzare qualcosa che va al di là dei nostri confini. Un vero abbattimento dei confini fuori comunque dal formalismo dei trattati e delle costituzioni.
E siamo giunti anche oggi al termine di questa puntata di Zainet. Io vi ricordo i nostri sondaggi presto online su www.zai.net, che questa volta parleranno chiaramente di Europa, e vi segnalo l'indirizzo web del Forum Austriaco di Cultura di Roma, www.nuoveuropa.eu, dove vi invito a lasciare i vostri contributi per scoprire e definire insieme il significato oggi della comunità europea. Ringrazio Priscilla e Luca per essere stati in nostra compagnia.
Ciao, grazie a tutti.
Ciao a tutti.
Chiara Falcone alla regia, da Antonella Andriuolo è tutto. L'appuntamento con Zainet torna domani. Ciao a tutti. Love me some.